Nelle ultime lezioni abbiamo affrontato in diversi momenti il problema delle decisioni razionali e abbiamo visto come le decisioni razionali debbano basarsi su un'adeguata combinazione delle probabilità epistemiche o soggettive e delle utilità del soggetto che deve prendere queste decisioni. In particolare, abbiamo accennato alle decisioni concernenti le scommesse e le lotterie, cioè il tipo di decisioni esaminato da Pascal quando fondò assieme la teoria delle probabilità e delle decisioni, e poi la decisione forse più importante della vita che tutti noi prendiamo anche inconsapevolmente, che è la, diciamo, decisione se credere o no in Dio, cioè se agire o meno come se Dio esistesse. Le decisioni, il tema delle decisioni razionali è un argomento, per così dire, di confine tra l'epistemologia, perché senza dubbio le decisioni razionali si basano sulle conoscenze di un soggetto e sono tanto migliori quanto più le sue conoscenze sono adeguate, e si basano anche un uso accorto delle probabilità soggettive, e quindi hanno a che fare con la teoria della conoscenza, ma il problema delle decisioni è un problema fondamentale anche nella vita politica. Non solo i governanti, i sovrani, i parlamenti decidono, e un tema importante, un problema importante è valutare la qualità delle loro decisioni, ma in una società democratica, in una comunità politica organizzata in maniera democratica, come accade in tutti i paesi, in quasi tutti i paesi europei, in America, in Giappone, per fortuna ormai nella maggior parte dei paesi del mondo, in una comunità politica, dicevamo, organizzata democraticamente, il momento della decisione è un momento che riguarda tutti i cittadini adulti, cioè gli elettori. Il voto è il momento più importante della vita politica di un paese, perché attraverso il voto si formano i parlamenti, i governi e anche i presidenti della Repubblica. Poi ci sono vari sistemi elettorali, qui non ci importa entrare nei dettagli, ma ricordare come votare rappresenta una decisione tra vari corsi di azione possibili. Quale candidato scegliere, quale partito votare, e naturalmente queste decisioni possono essere razionali o irrazionali. E la razionalità o meno della decisione politica, per esempio quella di votare, la decisione degli elettori, dipende dal fatto che gli elettori scelgono il corso d'azione che massimizza l'utilità attesa. E l'utilità attesa va vista in rapporto ai fini dell'elettore. Quindi, in un certo senso, occorre evitare dispute sulla razionalità dei fini dell'elettore, ma capire se gli elettori possono votare in maniera adeguata per realizzare i loro fini. Per farlo debbono avere alcune forme di conoscenza, alcune forme di razionalità. È un serio problema per la vita politica democratica, si presenterebbe se gli elettori fossero molto ignoranti e molto irrazionali. Quali sono gli effetti dell'ignoranza e dell'irrazionalità sulla vita politica democratica? Questa domanda è la domanda fondamentale che si pone lo studioso di filosofia del diritto ed economista e filosofo del diritto, quindi un personaggio di un certo spessore che si occupa di quello che negli Stati Uniti viene chiamata economy and law, cioè l'economia del diritto. Questo signore si chiama Ilia Somin, se possiamo pronunciarlo così, perché è di origine lituana È nato nella vecchia Unione Sovietica nel 1973, quando era bambino la sua famiglia si è trasferita negli Stati Uniti, ma dai vaghi ricordi d'infanzia e dalle conversazioni con i suoi genitori e parenti, perché l'uomo parla bene ovviamente anche il russo, Somin si è formato idee molto precise sugli effetti della democrazia e sugli effetti della libertà, paragonando ovviamente il passato della sua famiglia in un paese comunista come l'Unione Sovietica e il suo presente negli Stati Uniti. Dirò qualcos'altro su Somin più avanti, ma adesso segnalo che nella parte, diciamo così, monografica del nostro corso, il libro di Somin è l'argomento del modulo 2. Solo adesso possiamo parlarne perché abbiamo tutti gli strumenti per orientarci. Nelle lezioni che seguiranno, almeno in un pugno di lezioni, daremo le indicazioni necessarie a comprendere gli argomenti del modulo 2 e del modulo 3, che sono collegati perché tutti e due questi moduli, il 2 e il 3, hanno come titolo razionalità e irrazionalità in politica. Un titolo tipicamente di confine, dunque, tra l'epistemologia e la politica. Nel modulo 3, il testo consigliato, diciamo così, il testo che forma il modulo 3 è di Kaplan, un collega di Somin che insegna nella stessa università, vale a dire nella George Mason University della Virginia, siamo nel sud degli Stati Uniti, ma questa università ha uno strepitoso dipartimento di economia e di diritto da cui provengono due premi Nobel, come Buchanan e Vernon Smith. Vi consiglio di andare su Wikipedia a capire come funziona la fabbrica, diciamo, dei cervelli negli Stati Uniti. Kaplan ha scritto un libro meraviglioso che si chiama, traduco in italiano, Il mito del votante, dell'elettore razionale, The Myth of the Rational Voter, pubblicato dalla Princeton University Press, quindi un libro di estrema importanza. Avrei preferito metterlo già nel secondo modulo, però purtroppo non è tradotto in italiano, quindi il testo di Somin è stato tradotto in italiano meritoriamente a cura del Libiel Libri. Libiel Libri è la casa editrice dell'Istituto Bruno Leoni, un think tank italiano di pensiero liberale, e invece Kaplan non è stato ancora tradotto e forse non verrà mai tradotto, ma il suo inglese è molto semplice. In ogni caso, ogni volta che io metto un libro in inglese, presento sempre delle alternative. C'è un gruppo di alternative ai moduli 2 e 3, e leggo dal programma, ciascuno dei moduli 2 e 3 può venire sostituito da una delle seguenti alternative, qui raggruppate per argomento. Il primo pugno di alternative sono le alternative appunto sull'epistemologia della democrazia. Bel nome, bel termine, epistemologia della democrazia. Leggendolo penso che sarebbe stato un titolo anch'esso adeguato per i moduli 2 e 3. Ma va bene, ovviamente anche razionalità e irrazionalità in politica, perché sono tutti aspetti delle questioni di epistemologia della democrazia. Quali sono le basi cognitive della democrazia? Quali dovrebbero essere, si chiede il filosofo della politica, mentre invece lo scienziato della politica si chiede quali sono di fatto oggi nei paesi dell'Occidente le basi epistemiche cognitive della democrazia, come sta la democrazia da un punto di vista cognitivo. Se gli elettori sono molto ignoranti e irrazionali, quale sarà la qualità della decisione politica dei governi? Queste sono domande piuttosto importanti. Ho usato due espressioni che sono filosofia della politica e scienza della politica. Importanti perché la distinzione è tra la filosofia della politica, che è una disciplina filosofica, la quale si chiede qual è il migliore ordine politico possibile. Quindi si pone una domanda di carattere normativo. prescrittivo, se volete. Ovviamente per porsi questa domanda e rispondere in modo ragionevole, si deve insistere sul termine possibile. Una buona filosofia della politica non può creare presupporre, immaginare un sistema che possa andare bene solo per degli angeli, per persone di assoluta bontà, o per dei geni, per dei mix tra Papa Giovanni XXIII e Albert Einstein. Deve essere una filosofia politica che indichi un ordine possibile per gli uomini in carne ed ossa come essi sono. Questa caratteristica della filosofia della politica fu ben chiara, per esempio, a quel grande filosofo inglese o scozzese, per meglio dire che è David Hume. Però la filosofia della politica è su questo terreno, sul terreno normativo. La scienza della politica, invece, è fatta da scienziati, da sociologi in un certo senso, che studiano i meccanismi politici realmente esistenti delle società realmente esistenti. Per esempio, si chiedono se un governo di un sistema elettorale proporzionale, in cui i governi sono governi di coalizione, ha oppure no la tendenza a formare e contrarre un enorme debito pubblico. Per inciso, la risposta è sì. Ecco, una delle leggi scoperte dalla scienza politica è la tendenza allo spreco tipica dei governi di coalizione proprio perché debbono accontentare tantissimi ceti sociali. Ora, noi vediamo questa distinzione tra filosofia e scienza della politica e immediatamente ci viene alla mente la distinzione tra filosofia della scienza e sociologia della scienza. Bene, ci viene in mente ed è corretto. Allo stesso modo come lo studio della scienza può collocarsi su un piano descrittivo o su un piano normativo, quindi sul piano descrittivo abbiamo la sociologia della scienza e sul piano normativo la filosofia della scienza, qui abbiamo un doppio livello, che è un livello, nel caso della politica, normativo, la filosofia della politica, e descrittivo, la sociologia della politica, la scienza politica. Vedete, nelle lezioni che verranno d'ora in poi non distinguerò in modo netto tra scienza politica e filosofia della politica, perché capite che più ne sappiamo su come funziona quell'ordigno politico chiamato democrazia, più ci vengono idee su come potrebbe essere riformato, migliorato o forse anche abolito, perché naturalmente ci sono varie posizioni in questo campo. E quindi non mi preoccuperò molto di questa distinzione perché dal contesto capiremo a che livello ci si muove. Il libro di Kaplan è veramente molto bello perché distrugge il mito che l'elettore sia una persona che sceglie razionalmente, un mito molto popolare, secondo cui gli elettori scelgono col portafoglio, cioè sono dei beceri egoisti, sono degli egoisti razionali che votano per i loro maledetti interessi. Questa è una credenza popolare che è stata analizzata più volte. Magari, dicono alcuni degli autori qua, studiati come Kaplan e Somin, magari fossero degli egoisti razionali. In realtà, se proprio vogliamo classificare gli elettori con uno stereotipo, è meglio classificarli come degli altruisti irrazionali, vale a dire come persone che votano per il bene della loro comunità politica, del loro paese. Ma purtroppo, mancando di razionalità e di conoscenza, fanno le scelte sbagliate in vista di questo fine che di solito è altruistico, encomiabile da un punto di vista morale. Ecco, questo è il tipo di questione che affrontano gli scienziati politici. La questione, per esempio, sul comportamento degli elettori e in rapporto anche ai loro fini. E su cosa si può fare? Qua entrano, vedete, anche lo scienziato della politica, quando dopo aver messo in mostra quello che non funziona nella democrazia, cerca di suggerire dei rimedi e nel far questo diventa filosofo della politica, ma un filosofo della politica con i piedi ben piantati per terra. Ora, naturalmente sarebbe auspicabile che gli elettori fossero molto competenti, non solo su questioni politiche, cioè che conoscessero la Costituzione del loro paese, le leggi del loro paese, che conoscessero i poteri del governo, che sapessero a chi attribuire le colpe se un governo non fa le cose da loro auspicate. Quindi sarebbe bello se gli elettori fossero competenti sulla struttura politica e costituzionale del loro paese, ma sarebbe naturalmente anche bello se gli elettori conoscessero qualcosa di economia, sapessero per esempio quali sono gli effetti dell'autarchia o di alti dazi, se avessero una preparazione elementare su materie economiche, ma non ce l'hanno. Sarebbe anche molto bello se gli elettori avessero una buona preparazione scientifica e tecnologica, o almeno una preparazione di carattere, diciamo così, di alta divulgazione, se guardassero Quark, per dire, o se avessero letto libri di divulgazione scientifica. Insomma, sarebbe veramente opportuno che gli elettori conoscessero alcuni rudimenti della scienza e della tecnologia, perché le decisioni dei governi molto spesso concernono materie che hanno a che fare con la tecnologia e con le sue applicazioni. Facciamo un piccolo esempio: se il governo francese decide di costruire una grande centrale nucleare e per portare l'energia elettrica in Spagna, e poi però non può interrare tutta la linea elettrica che porta l'energia in Spagna, perché in questa maniera il costo sarebbe talmente enorme da aver reso tutto il progetto improduttivo e irrazionale. Ma lo deve fare se gli elettori sono erroneamente convinti che i fili elettrici, i cavi dell'alta tensione, portano il cancro. Non c'è base nella letteratura scientifica, ma ci si può forse laureare su internet. E allora salta fuori l'enorme problema della democrazia dei creduloni. Ecco, questo per dare solo l'idea degli argomenti che andremo ad affrontare a partire dalla prossima puntata.